introdotto sui temi importanti la settimana scorsa. La settimana scorsa abbiamo affrontato un tema delicato, ora cosa significa quando Dio permette delle sofferenze nella nostra vita? Cosa significa attraversare delle prove? Adesso Giacomo continua la sua conversazione, continua il suo sermone per noi e ci dà delle strategie, ci dà degli approfondimenti, ci dice cosa dobbiamo fare per sostenere, per sopportare, per vivere in un modo che piace al Signore. E se dovessimo dare un titolo al sermone di questa mattina, il titolo è molto semplice: bisogna essere fondati sulla parola. Ricordalo, bisogna essere fondati sulla parola, cioè il pilastro della tua vita, la cosa che sostiene davvero la tua esistenza. Non deve essere null'altro che la parola di Dio, le sue promesse e le sue benedizioni. Per Giacomo la parola di Dio è importantissima. Nel versetto 18 ci dice: guardate che la parola di Dio è il seme che vi ha fatto nascere di nuovo. Il versetto 21 ci parla della parola di Dio come il seme che viene piantato nel terreno e che produrrà un frutto alla gloria di Dio. E per questo seme, per questa parola che noi aspettiamo la corona della vita, e per questa parola che noi possiamo gustare la salvezza già oggi, non soltanto in futuro. Certo, ci saranno conflitti nella vita, ci saranno tante prove che dovremmo attraversare, tante sofferenze che a un certo punto ci sentiremo quasi devastati, annullati, annichiliti, ma la parola del Signore rimarrà sempre fedele. E il versetto 25 arriva a dirci quasi in modo, come dire, paradossale: guardate che questa parola del Signore non è un insieme di regole, è la legge della libertà. E se tu vuoi gustare la piena libertà della vita, se tu vuoi gustare la pienezza della vita, l'ebbrezza della libertà che solo Dio può dare, allora devi essere fondato sulla sua parola. È una parola di verità, è seminata, è la legge perfetta di Dio. E Giacomo, se voi leggete tutta la lettera, usa diversi esempi per spiegare questo. Parla di Abramo, di Rab, di Giobbe ed Elia. Giacomo è assorbito della sua parola, della parola di Dio. E in questo brano che abbiamo letto ci spiega meglio cosa significa essere fondati nella parola di Dio, perché questo è un principio, una petizione di principio, può significare tutto e niente. Ma cosa significa concretamente essere fondati sulla parola di Dio? Giacomo ci dice tre cose. Vuoi sapere cosa significa essere fondato sulla parola di Dio, che hanno una elevatissima conseguenza pratica sulla nostra vita? La prima cosa che bisogna considerare, ci dice, deve essere fondati sulla parola, versetto 19, è ascoltare la parola di Dio. Bisogna ascoltare, bisogna capire che la parola proviene da Dio, non è il frutto della fantasia umana. Primo punto, bisogna ascoltare la parola del Signore. Però non basta ascoltare. Versetto 21. La parola del Signore non deve essere soltanto ascoltata. Il versetto 21 ci dice che la parola del Signore deve essere ricevuta, accolta. E poi, ma non basta fermarsi lì. La parola del Signore deve essere non soltanto ascoltata, non soltanto ricevuta. La parola del Signore, dal versetto 22, mettere in pratica, esecutori della parola, bisogna essere obbedita. E in questa sequenza, Paolo dice, è il vostro fondamento. La parola del Signore deve essere ascoltata, ricevuta, obbedita. Primo punto, la parola del Signore deve essere ascoltata. Cioè, dobbiamo fare in modo che la verità della parola del Signore si presenti alla nostra mente. Cioè, vuol dire, dobbiamo fare in modo che il nostro ascolto sia attento, non passeggero. Bisogna essere pronti ad ascoltare, cioè veloci ad ascoltare, pronti a capire quello che il Signore ci vuole dire. Cioè, bisogna essere, il termine che usa qua Paolo, Giacomo, è pronti ad ascoltare. Bisogna essere scattosi, reattivi. E lo contrappone a delle cose in cui non bisogna essere scattosi, non bisogna essere reattivi. Cioè, tu devi essere reattivo alla parola del Signore, però non devi essere reattivo all'ira e al parlare. Devi essere reattivo ad ascoltare quello che il Signore vuole dirti, ma non devi essere reattivo a parlare tu, a fare tu, ad arrabbiarti tu, a gestire tu la situazione. Ora, cari amici, cosa significa ascoltare la parola del Signore? L'ascolto non è soltanto essere esposti a delle informazioni. Noi quotidianamente siamo esposti a milioni di informazioni, a milioni di fatti, di racconti, di dati, ma non possiamo dire che la nostra esposizione a questi fatti, come dire, si concretizzi in ascolto. E sono spesso queste informazioni ci arrivano in modo così superficiali nella nostra vita che non incidono nulla, sono passeggere, non cambiano nulla, sono di contorno. Ascoltare la parola del Signore non significa essere esposti alla marea di informazioni che ci sono, che c'è in questo mondo. Non significa, come dire, essere esposti neanche alle informazioni religiose. Non è questo ascoltare la parola del Signore. Non significa neanche leggere la Bibbia. Spesso io so che molti di noi hanno un'abitudine sana, io la incoraggerei ognuno di noi a farla, che è quella di leggere quotidianamente la parola del Signore. Però dobbiamo confessare che spesso la lettura quotidiana della parola del Signore, sapete in cosa si concretizza? Nello spostamento del segnalibro di qualche pagina. Questo non è ascoltare la parola del Signore, non significa andare avanti di qualche pagina, significa fare in modo che la parola che tu ascolti, leggi, faccia presa nella tua vita. Ti interroghi e dici: questo è un momento particolare per la mia vita, cosa vuole dire il Signore a me, cosa vuole, qual è la volontà di Dio per la mia vita. Significa non vivere una vita segregata, non vivere una vita, come dire, non ricercare un tempo speciale, ma significa in qualche modo essere pronti, attenti, che in qualunque circostanza della vita Dio può parlarci, soprattutto attraverso la sua parola, e comprendere cosa vuole dirci, dove ci sta indicando, su cosa dobbiamo lavorare nel nostro cuore. E se noi siamo pronti ad ascoltare Dio, se noi siamo pronti a metterci in gioco nei confronti di Dio, saremo, ci dice Giacomo, saremo allo stesso tempo, però dobbiamo stare attenti, perché guardate cosa ci dice il versetto 19. Sappiate questo, fratelli miei, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, quindi reattivo ad ascoltare quello che il Signore vuole dirti, però allo stesso tempo bisogna essere lenti a parlare e lento all'ira. Significa che la parola del Signore non è la parola degli uomini, neanche la tua. Significa che la parola di Dio non può essere confusa con le nostre, con le idee umane, con le considerazioni umane. Lenti a parlare, significa che la parola di Dio, che i piani di Dio non si realizzano per la tua rabbia. Bisogna essere lenti a parlare e lenti all'ira. C'è una rabbia, c'è un'ira, cari amici, che in qualche modo è opportuna a volte nella vita. Però quello che ci dice Giacomo è questo: state attenti a non farvi guidare nel vostro rapporto con Dio e con gli altri dall'istinto, dalla rabbia, dall'ira, perché l'ira spesso è inappropriata, illegittima e inopportuna. Se la tua vita è caratterizzata dalla rabbia, da questa reattività verso gli altri, non a essere reattivo verso Dio. Se tu hai ira, se tu sei sempre rabbiosa, in rabbia, hai questa agitazione che ti condiziona dappertutto, ovunque, non riuscirai ad ascoltare Dio nella tua vita. Lenti all'ira e lenti a parlare. La rabbia umana non è mai benefica ai piani di Dio. L'ira degli uomini può essere, o può sembrarti giusta, ma non fa mai del bene ai piani di Dio. Allora, aspetta prima di parlare, ci ritorneremo fra un po' su questa cosa. Aspetta prima di dire delle cose che, soprattutto quando sai che le cose che tu puoi dire possono impattare, possono avere delle conseguenze sulla vita delle persone. Trattieni la tua lingua, sii lento a parlare. Lento a parlare non significa che non devi parlare mai. Significa di essere particolarmente attento a come usi il tuo linguaggio. Stai attento. Ora, amici, qua sta la nostra santificazione. Quanto la rabbia arriva, l'ascolto se ne va. Quanto l'ira prende il sopravvento, noi non riusciamo ad ascoltare più Dio. E allora con loro, chi, se tu vuoi ascoltare davvero Dio, devi allenarti a essere attento, a controllare anche le tue emozioni, a gestirle alla luce della parola di Dio. Signore, dacci un temperamento calmo, sereno davanti a te, dove possiamo capire qualunque circostanza della vita quello che tu vuoi. E possiamo procedere per le tue vie, ascoltare la parola di Dio. Ora, amici, ci sono diverse pratiche che si possono fare, diversi consigli che possono essere in questa direzione. Ma uno di quelli è, tu non puoi non ti illudere, spesso non puoi ascoltare la parola di Dio da solo. E non puoi pensare che tu si possa, come dire, puoi gestire tutta la tua vita spirituale ascoltando in modo solitario il Signore. Per questo le cellule sono importanti, per questo la comunità è importante, perché ascoltare la parola di Dio è spesso un fatto comunitario. Non è soltanto un fatto individuale. Io mi sorprendo, amici, fratelli, io sono davvero triste quando vedo persone credenti che in qualche modo fanno fatica ad esercitarsi nella comunione fraterna e a sottoporsi insieme all'ascolto della parola del Signore. Perché se non lo facciamo assieme, credetemi, non lo faremo neanche da soli. Ed è triste questo, che noi manchiamo delle opportunità spesso per essere interrogati, per ascoltare fino in fondo la parola del Signore. Quante scuse, quante cose, quanti appunti possiamo fare per questo o per quest'altro. Però non funziona così. E prima o poi, se tu non ascolti la parola del Signore, la tua vita si inaridisce, diventa secca, rigida, inutile. Senti quella mancanza di vuoto. Sì, puoi lodare il Signore per conto tuo. Certo che lo puoi fare, ma lo fai davvero? Non è la parola del Signore una parola per il popolo di Dio? Non è data a noi come corpo? Perché stare nella solitudine? Ma non basta qui. Quindi l'incoraggiamento è a coltivare un tempo di ascolto personale, importantissimo. Lettura della Bibbia, preghiera quotidiana, prenditi 10 minuti, un quarto d'ora. Non ci sono metodi universali, ma coltiva un tempo di ascolto reale con il Signore nella tua vita quotidiana. Non puoi farne a meno. Però è allo stesso tempo, coltiva un tempo di ascolto comunitario con i fratelli e le sorelle nella fede. Dove qualcuno può dirti, io penso che tu stia sbagliando, che non tutto quello che tu pensi è giusto. Ed è fondamentale, perché se no ci illudiamo di essere nelle vie del Signore quando in realtà siamo molto distanti da esso. Sforziamoci. Le cellule sono questo, sono uno strumento di ascolto della parola del Signore. Dovremmo lottare perché diventino realmente questo. Dovremmo fare di tutto perché ogni pesantezza venga annullata. I gruppi di studio sono questi, gruppi di ascolto, deve essere fatto con gioia. Secondo punto che ci dice Paolo, che ci dice Giacomo è, però non soltanto ascoltare la parola del Signore, versetto 21 ci dice, guardate cosa ci dice il versetto 21, perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete. Bisogna non solo ascoltare, essere esposti alla parola del Signore, bisogna riceverla. Però prima di riceverla, Giacomo, guardate cosa ci dice nel versetto 21, bisogna deporre, cioè bisogna spogliarsi di tutte le cose che in qualche modo ostacolano, innacquano, depotenziano, fanno diventare sterile il seme che Dio vuole piantare nella nostra vita. Bisogna deporre, spogliarsi, togliere, allontanare tutte quelle cose che, anche se la parola arriva nella tua vita, ma trova queste condizioni, vuol dire probabilmente non produrrà molto frutto. E allora bisogna spogliarsi di tutte queste cose. I cristiani dovrebbero, prima di ascoltare la parola del Signore, togliersi i vestiti sudici del peccato, della ribellione, certi comportamenti, certi pensieri, certe azioni, certe modalità, perché se non lo fai, non riceverai, anche se l'ascolti, non riceverai la parola del Signore. C'è un esempio nell'Antico Testamento che io vorrei condividere con voi ed è Zaccaria, il sommo sacerdote, in Zaccaria 3, pagina 934. Ed è un esempio bellissimo perché qui si parla di un uomo, di un sommo sacerdote che è Giosuè, che è nel luogo santissimo, che deve entrare nel luogo santo, no? E il Signore gli dice quello che in realtà ognuno di noi deve fare per stare davanti alla sua presenza, e non ci sono alternative, non ci sono strade secondarie. Zaccaria al capitolo 3, pagina 934, mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, che stava davanti all'angelo del Signore, e Satana stava alla sua destra per accusarlo. Pagina 934, se ce l'abbiamo. E il Signore disse a Satana: ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? E Giosuè, ci dice il testo, era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo, e l'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: levategli di dosso le vesti sudice, toglietele tutte. Poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso tu la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Allora io dissi: gli si è messo sul capo un turbante pulito. Così, questo è stare alla presenza di Dio. E stare alla sua presenza e rendersi conto che i nostri vestiti, i nostri abiti, la nostra vita non è migliore dell'abito sporco di Giosuè. È sudicio, puzzolente, putrido. E il Signore ci dice: prima adesso togli, io ti do un vestito nuovo, ti rinnovo, prima di accogliere, prima di riceverla fino in fondo. Ma non è soltanto l'Antico Testamento che dice questo, lo dice anche Paolo in Efesini 4, 26 dirà esattamente la stessa cosa. Perciò, bandita, togliete la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. La menzogna ostacola la nostra ricezione della parola di Dio. Vivere una vita nella bugia, nella menzogna, nell'ambiguità non piace al Signore. E ancora Pietro ci dirà: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, di ogni ipocrisia, di ogni invidia, di ogni maldicenza. Quando dice sbarazzandovi, dice spogliatevi di tutte queste cose. Non potete vivere, non potete ricevere il seme del Vangelo se la vostra vita è caratterizzata dalla cattiveria, dalla frode, dall'ipocrisia, dall'invidia, dalla maldicenza. No, non funziona. Togliete tutte queste cose. Bisogna ricevere la parola del Signore. Come possiamo fare per riceverla, questa parola? Ci sono alcune cose. Se noi togliamo tutte queste cose, allora incominciamo, possiamo pronti a riceverla. Però già come se qua ci dicesse: guardate, che per ricevere bene questa parola, voglio dirvi, dovete considerare questo. Da un lato dovete spogliarvi, cioè bisogna preparare per ricevere, bisogna essere pronti. E poi guardate cosa ci dice: bisogna ricevere questa parola con, versetto sempre 21, perciò da un lato bisogna deporre ogni cosa, e poi bisogna ricevere questa parola con dolcezza. Ricevere questa parola con dolcezza. Il greco dice con umiltà. Cioè, bisogna ricevere questa parola non con arroganza. E la parola di Dio, che è la cosa che dobbiamo accogliere, deve essere accolta con dolcezza, con umiltà. E qual è il frutto? Guardate cosa ci dice sempre il versetto 21, perché questa produrrà la salvezza delle anime vostre. Giacomo è molto semplice, È come dire, dice, se tu vuoi una vita integra, se tu vuoi gustare la salvezza di Dio nel tutta la tua vita, la pienezza di Dio, quando Gesù dice nel Nuovo Testamento, la tua fede ti ha salvato, non sta parlando soltanto della fede, della salvezza spirituale. Spesso, quando Gesù dice la tua fede ti ha salvato, guarisce concretamente, incontra concretamente il bisogno di quella persona. E quando Gesù dice la tua fede ti ha salvato, dice la tua fede ti fa una persona integra, ti fa una persona intera, ti fa una persona come deve essere. Non è soltanto la salvezza delle anime. Noi spesso abbiamo, come dire, pensiamo che l'anima sia una sorta di fantasma che si disinteressa del nostro corpo. No, quello che Gesù dice, no, guardate che la fede vi fa persone integre, la salvezza vi fa persone piene. Ora, Giacomo sa, si ricorda senz'altro di quello che Gesù dice. Ricevere la parola del Signore significa proprio questo. Vi ricordate cosa diceva Gesù? Quanto parlava della parabola del seminatore, e quanto il seme doveva arrivare e penetrare nel terreno. C'erano alcuni terreni, ci sono alcuni terreni che non fanno, non producono nessun frutto, altri invece che danno un frutto. E Gesù dice allo stesso modo di come il seme del Vangelo penetra nel terreno, feconda un terreno, allo stesso modo la parola di Dio. La parola deve arrivare nella vostra vita. Ora, cari amici, la cosa è semplice. Guarda al terreno del tuo cuore. Guarda di che terra è fatta la tua vita. Guarda di qual è il terreno della nostra esistenza. Facciamo in modo che il seme che il Vangelo pianta in noi porti frutto, cresca. Vuol dire, facciamo in modo che ci siano germogli, che ci sia fecondità del Vangelo nella nostra vita. Facciamo in modo che la nostra vita sia un terreno buono, che il frutto del Vangelo possa crescere. E per prima cosa deve essere preparato. Bisogna mettere via tutte le erbacce, bisogna togliere via tutti i rovi che ci sono, il sudiciume, e incominciare a piantare. Tutte le erbacce malevoli che ci sono nel terreno bisogna toglierle, bisogna deporle, spogliarsi, come dice Giacomo, e bisogna preparare il terreno della nostra vita, e dopo che il terreno è preparato noi possiamo essere pronti a ricevere. E Paolo dice, e Giacomo dice, trattate adesso, togliete tutte le erbacce della vostra vita, tutte. Non ne lasciate nessuna, queste erbacce ricresceranno, certo che ricresceranno, ma voi dovete continuare a toglierle. E dopo preparate il terreno con un ingrediente speciale, con una sostanza speciale, no? Che non è l'azoto, non è un, come dire, non è un farmaco dannoso. Preparate il terreno della vostra vita con un ingrediente che sicuramente farà una produzione eccellente di frutto. L'umiltà. Umiltà. Dolcezza, dolcezza, questo è l'ingrediente che vi garantirà, un frutto speciale del Vangelo nella nostra vita. Eliminiamo ogni sporcizia, eliminiamo cose squallide, eliminiamo tutte le cose che non piacciono al Signore, tutte le cose ingiuste, tutte le cose impure, tutte le cose che non piacciono al Signore devono essere cancellate dalla nostra vita. Allora, amici, noi forse pensiamo di riuscire a nascondere, di riuscire a trattare le cose, ma non è così. Prima o poi il frutto si bloccherà, prima o poi le erbacce prenderanno il sopravvento, prima o poi la cattiveria coprirà tutta la nostra vita, no? Allora no, facciamo come dice Giacomo, versetto 21, facciamo come ci dice Giacomo. Vogliamo deporre ogni cosa impura, vogliamo togliere ogni residuo di malizia. E da buon contadini, Giacomo, è come se qua ci dicesse, stai continuamente con la zappa in mano, lavora costantemente il terreno della tua vita, fai in modo che la tua vecchia natura, che è molto fertile, ma è fertile di erbacce, stai attento che la tua vecchia natura sia sotto controllo. Giacomo è molto realista. E dice, stiamo attenti, non illudiamoci, non pensiamo che perché ci siamo convertiti una volta, X anni fa, adesso è tutto a posto. Non ci sono più erbacce nella nostra vita. Non è vero. E quante persone, quanti fratelli, quante sorelle, quanti cristiani iniziano, sono alle stelle e subito piano piano vediamo che il frutto del Vangelo è sorpassato, surclassato dalle erbacce, dalla malizia, dalla cattiveria che ritorna. Non funziona così, dice Giacomo, zappa in mano, ascolta continuamente la parola del Signore, lavora continuamente la tua vita, non ti illudere, la battaglia, il conflitto non finirà presto, bisogna lavorare fino alla fine. Questa parola che il Signore pianta nella nostra vita ci porterà tante benedizioni, sarà Lui che in qualche modo prenderà il controllo nella nostra vita, ma qua ci chiede una collaborazione forte, ci chiede che adesso noi dobbiamo essere pronti a essere sottomessi a Lui, una dolce sottomissione a Lui, bisogna essere pronti con semplicità e essere pronti a ricevere il Vangelo, ci dice, vuol dire questo, significa avere una mente disposta a imparare e dire, Signore, devo togliere queste erbacce, le tolgo, senza ma e senza se. Ma non è tutto qui. Ascoltare la parola del Signore, ricevere, quindi preparare il terreno della nostra vita. E poi Giacomo ci dice, però non bisogna fermarsi qua. Tu non puoi preparare il terreno e poi fregartene. Se tu sei un buon contadino, oltre a preparare il terreno della tua vita e piantare il seme giusto, devi aspettarti del frutto. No, è il frutto, cioè ci devono essere delle conseguenze pratiche, se no stiamo perdendo tempo. Ed è quello che dice Giacomo, ed è la terza cosa che ci dice qua, versetto 21, dal versetto 22 in poi. Ma mettete in pratica la parola, non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi, perché se uno è un ascoltatore soltanto, semplice, e non un esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia in uno specchio e quanto si è guardato se ne va e si dimentica subito com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Mettere in pratica la parola del Signore. Cioè ascoltiamo, la riceviamo, però dobbiamo anche portare fuori, dobbiamo anche obbedire concretamente, dobbiamo essere pratici, concreti, e dobbiamo fare attenzioni, non ingannate voi stessi, perché molti possono dire, siamo lì, ci blocchiamo all'ascolto e alla ricezione, ma non portiamo nessun frutto per il Signore, non va bene, non ingannate voi stessi. Ora guardate, l'uomo con lo specchio si guarda, come il non credente, però in qualche modo questo è inutile. Cioè significa, noi non possiamo fermarci allo sguardo, è quello che viene dopo che fa la differenza. Non possiamo fermarci allo specchio, perché sì, guardarci allo specchio, contemplare un'immagine, può essere più o meno interessante, ma non è quello. Bisogna portare frutto. E quindi, come se Giacomo qua dicesse, guardate, versetto 22, davanti a noi sta la scelta. O continua a ingannare noi, o continuiamo a ingannare noi stessi, oppure, versetto 25, vogliamo che siamo di benedizioni a noi stessi. Inganniamo noi stessi se non obbediamo alla parola del Signore. Amici, guardate, facciamo così, un esempio molto pratico. Ho letto 50 minuti la Bibbia oggi, sono stato al culto. Ottimo culto, bei canti, buon sermone, eccetera, eccetera. Però, stai davvero obbedendo alla parola che hai ascoltato? Sei pronto a metterti in gioco per quello che il Signore vuole dirti? La parola che hai ascoltato, la parola che hai ricevuto, sta trasformando la tua vita? Come pensi? Come parli? Come lavori? La Bibbia sta ridirezionando la tua vita? L'immaginazione della tua mente è quella di un non credente o è quella di un credente? I tuoi pensieri, oppure i tuoi standard sono ancora quelli comuni che ci sono in questo mondo? Quali sono i tuoi valori? Le tue relazioni? Sono diverse perché sei stato esposto alla parola del Signore, oppure sono le solite, come dappertutto? Siamo facitori della parola del Signore. Mentre l'uomo allo specchio se ne va, il credente invece non se ne va, e persevera, è paziente, dice: Signore, io voglio obbedirti giorno dopo giorno. Cari amici, continuiamo, scopriamo quello che il Signore vuole dirci. E questa legge che ci dice, questa parola che ci dice Giacomo, non è una parola che ci opprime. Ci dice il versetto 25, questa è la legge della libertà. Ora, amici, spesso noi siamo illusi dal pensiero contemporaneo. Il pensiero contemporaneo ci dice che se tu sei veramente libero, se fai quello che vuoi. Non è così. La Bibbia ci dice che tu sei veramente libero se obbedisci al Signore. E la cosa straordinaria è se tu pensi al modo in cui Dio ha dato la legge al suo popolo, Esodo. Se tu pensi al libro dell'Esodo, Dio ha dato la legge al suo popolo in un modo speciale. Prima lo ha liberato dall'Egitto, e ed Esodo 20 ci dice, dopo che lo ha liberato dall'Egitto, il Signore dice: adesso io vi do i miei statuti, la mia legge, perché vi faccio vedere cosa significa continuare a vivere liberi. La legge del Signore, fin dall'inizio, è una legge di libertà. Cioè, è una legge che ci garantisce la pienezza della libertà. L'obbedienza, è il Signore che ci dice: io ti indico uno stile di vita che tu devi vivere se vuoi continuare a essere libero. Certo, puoi continuare, puoi ripensare ai pentoloni di carne degli egiziani, no? Puoi sperare, no? Puoi illuderti che la schiavitù degli egiziani sia migliore della libertà che il Signore ti dà, ma non è così. La legge del Signore è una legge di libertà, cioè crea dei confini per la nostra vita, all'interno dei quali questi confini ci danno la pienezza della vita. Pensa al settimo comandamento, non commettere adulterio. Cos'è? Un capriccio del Signore verso, come dire, i nostri istinti, i nostri impulsi, la nostra sessualità? No. È Dio che, poiché è un Dio che è fedele al suo patto e alle sue promesse, vuole che anche nel matrimonio, nella coppia, nelle sue creature, questa fedeltà e queste promesse siano mantenute. Perché soltanto mantenendo queste promesse c'è la possibilità della fioritura umana, della vita. Se queste promesse per qualche motivo, in qualche modo, vengono interrotte o deturpate o annullate, non funziona, dice, lì non sta la mia benedizione, lì non sta la vita. La legge del Signore è una legge di libertà. La legge del Signore salvaguardia la libertà per noi tutti. E se tu vuoi essere veramente libero, devi conoscere il Signore. E conoscerete la verità, dice Gesù. E la verità vi farà liberi. Non conoscerai nessun uomo più libero del Signore Gesù. Eppure quell'uomo, libero quanto Gesù, è stato l'unico che si è sottomesso completamente alla volontà di Dio Padre, fino a ogni minimo dettaglio. Quale libertà vuoi? Quale libertà voglio io per la mia vita? La libertà che produce sterpaglie? O la libertà come Gesù, nella verità e nella pienezza della vita? Signore, salvaguardia la libertà per noi tutti, facci un popolo di donne e uomini liberi, ma non perché fanno quello che vogliono, ma perché vivono sotto la legge della libertà, perché seguono Gesù Cristo, il vero libero. Sì, è vero, il pensiero contemporaneo ti dice tu devi fare quello che vuoi, ma ascolta, io l'ho ancora detto, ma se Dio è Dio, anche se c'è qualcosa che non ti convince, non hai il diritto di contraddirti? O vuoi che Dio sia davvero, come dire, che assecondi fino in fondo i tuoi pensieri o i tuoi desideri? Dio è Dio, Lui ha diritto all'ultima parola, a dirigere la bussola della nostra vita, anche se a te a volte non piace. Ascoltare, ricevere, obbedire concretamente. E Giacomo conclude, e anche noi concludiamo con degli esempi molto pratici. Guardate cosa dice Giacomo, dice adesso la sintesi di tutto questo, la sintesi dal versetto 26 al versetto 26, al versetto 27. Se uno pensa di essere religioso, ma non tiene in freno la sua lingua, ancora riprende la lingua che ha, come dire, usato nel versetto, nel versetto 19. Se uno non tiene a freno la sua lingua, inganna se stesso e la sua religione è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Cosa dice Giacomo? Dice, allora voglio fare una sintesi, dice Giacomo. Voglio darti un piccolo quadretto che ti porti, che ti rimanga nella testa. Ed è questo, se tu vuoi essere un vero cristiano, allora, facciamo così, posso riassumere tutto quello che ho detto in questo modo. Se tu vuoi essere un vero cristiano, se la tua religione è pura, allora ci sono tre indicatori, tre indici, tre indici che mi dicono se la tua fede è autentica o no. Oltre all'ascoltare, a ricevere e all'obbedire, ma in conclusione tre indicatori mi dicono quanto autentico sei, quanto autentica sei, come usi la tua lingua, come tratti la tua impudicizia, la tua impurità e come ti relazioni ai poveri. Tre cose. Dice, questi tre indicatori, ci dice Giacomo, come usi la tua lingua, come tratti il tuo peccato, la tua impurità e come ti relazioni ai poveri. Guardiamoli. Prima, la prima cosa che ci dice Giacomo è state attenti, perché guardate, bisogna tenere a freno la sua lingua. Ora Giacomo è pieno della sapienza biblica, vi leggo soltanto alcuni versi nell'Antico Testamento che parlano di queste cose. Salmo 34 versetto 13: trattieni la mia lingua dal male e le tue labbra dalle parole bugiardie. Salmo 39 versetto 1: se io dicevo vigilerò sulla mia condotta per non peccare con le mie parole, metterò un freno alla mia bocca finché l'empio mi sarà davanti. E ancora in Isaia, in Deuteronomio, l'uso della lingua è estremamente importante per il credente. Allora, cari amici, una delle conseguenze pratiche è come noi costruiamo il nostro linguaggio. Tieni a freno la tua lingua. È uno degli ambiti più delicati. Spesso noi coltiviamo gossip, anche nelle nostre relazioni. Il gossip è deleterio, perché significa prendere un fatto anche piccolo, no? E farlo diventare più grande di quello che è e magari usarlo per passare il tempo. Non funziona così, non è saggio. Spesso noi parliamo con i fratelli o con altre persone in modo sbagliato, la nostra comunicazione è errata. Ad esempio, se io parlo con mia moglie e uso dei toni o dei termini di un certo tipo, tu stai sbagliando perché sei la solita sciocca, no? In questo modo, no? Io uso, come dire, quello che si chiama un blocco comunicativo. Posso dire qualunque cosa vera, ma poiché uso certi termini, la mia lingua va in una certa direzione, no? In pratica blocco qualunque sviluppo futuro. Spesso accade con noi così. Usiamo alcuni termini che in qualche modo nelle nostre relazioni ci portano non alla crescita, ma alla distruzione. Penso che tutti conosciamo esempi. L'uso della nostra lingua è essenziale. Spesso la nostra comunicazione è macchiata da un desiderio eccessivo di autostima, di autopromozione, di autodifesa. E non pensiamo al reale bisogno degli altri. Allora in questi casi molte volte sarebbe meglio stare zitti, non parlare, tenere a freno la propria lingua. Spesso noi siamo pronti a parlare per difendere i nostri diritti, però siamo i primi a stare muti quanto i diritti, quanto le situazioni più delicate sono degli altri. Non funziona così. La parola del Signore invece dà la benedizione a tutti quelli che danno voce al muto e all'oppresso. Cosa significa? Significa che dovresti essere il primo a lottare per i diritti degli altri e l'ultimo a lottare per i tuoi diritti. È semplice. Significa che quando io parlo, tenere a freno la mia lingua, significa di stare attenti che ci sono alcuni modi, alcune modalità. Significa che io devo imparare a comunicare in modo responsabile. Significa che devo imparare a parlare per gli altri, non contro gli altri, non verso gli altri. Tieni a freno la tua lingua. Comunicare per gli altri. Significa che ci sono alcune cose quando tu devi parlare assolutamente e altre cose in cui tu devi stare zitto assolutamente. Devi essere pronto, non devi mantenere a freno la tua lingua. Sai quando? Quando devi difendere la fede. No, lì no, non tenere a freno la tua lingua. Cioè, se devi comunicare gli elementi essenziali della fede, non tenere a freno la tua lingua. Se devi dare voce ai senza voce, se devi dare un sostegno a tutti quelli che sono ingiustamente esclusi, che non hanno la possibilità di dire qualcosa, allora parla, non tenere a freno la tua lingua. No, se devi manifestare pubblicamente un comportamento irregolare, no, dopo che hai parlato con la persona direttamente, non tenere a freno la tua lingua. Se devi proteggere o mantenere o lottare per la reputazione, per l'onore di qualcuno, se devi proteggere, non tenere a freno la tua lingua. Se devi lottare per i diritti di chi è ingiustamente offeso, non tenere a freno la tua lingua. In tutti gli altri casi. In tutti gli altri casi. Pensaci due volte prima di parlare. Perché probabilmente la tua comunicazione è viziata. Non è una comunicazione responsabile, non è un parlare per gli altri, è un parlare per te stesso. E forse peggiora la situazione. In tutti gli altri casi il silenzio sarebbe la cosa più onorevole. Tenere a freno la propria lingua. Poi Giacomo ci dice anche un'altra cosa. Ci dice, no? Bisogna... Guardate cosa ci dice. Ci dice, versetto 27, conservarsi puri dal mondo. L'abbiamo già visto, stare attenti. Salvaguardare la propria santificazione. Ogni dettaglio. E poi ci dice una cosa che non ci aspetteremo in questa virata spirituale che fa Giacomo. Ci dice però, attenzione. Non è tutto qui. E i cristiani nel corso della storia sono stati eccellenti proprio in questo. Guardate cosa ci dice Giacomo. Soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni. E questa è la cosa più difficile, forse. Significa che il cristianesimo, amici, non è soltanto una religione o una fede per la consolazione delle nostre anime. Il cristianesimo è una fede pratica, che si mette al servizio di chi ha bisogno, che trasforma, prova a trasformare il mondo in cui è e aiuta concretamente gli ultimi e le persone che stanno ai margini, alla periferia di questa società. E in tutta la Bibbia c'è un appello continuo ad avere attenzione verso gli orfani, verso le vedove, verso i poveri. Noi non possiamo escludere questa parte della fede. Bisogna ricordarsi sempre, Deuteronomio 10, il Signore difende la causa degli orfani e delle vedove. Lui ama gli stranieri, lui dà loro cibo e vestiti. Isaia 1, versetto 16, versetto 17, ancora. dice la stessa cosa: lavatevi e purificatevi e togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia. E poi ci dice: rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Cristianesimo concreto, al servizio dei bisognosi, di chi soffre, di chi è senza voce, di chi non ha la possibilità di sopravvivere, di chi sta ai margini della società. Cari amici, questo è essenziale. Questa non è un'opzione, ci dice Giacomo. Significa che se la tua passione per il Vangelo poi non è concreta, e se c'è un fratello in fede, anche una persona che non è credente vicino a te, che ha bisogno, e tu ti giri dall'altra parte, ma a cosa serve la tua fede? A cosa serve il tuo curriculum cristiano? No, avere la passione per la giustizia, ma non solo teorica, ma mettersi al servizio di chi ha bisogno. Fare, Signore, fai della mia vita uno strumento della tua giustizia in ogni sfera, con umiltà, con dolcezza. Il cristianesimo ha sempre fatto così, e quanti cristiani vivono in questo modo, fanno la rivoluzione, non quella con le armi. Cartagine, arriva la peste, terribile, terribile, migliaia di morti. E gli storici dicono: scappano tutti dalla città, tranne un gruppo di persone, dei pazzi. Un gruppo di persone che rimane in città e incominciano a costruire gli ospedali. Non sono preoccupati della loro morte, dei rischi che corrono. Sono gli unici che soccorrono gli appestati. Li portano nelle loro case, li curano. Molti di loro muoiono perché si infettano, ma la Chiesa cresce a dismisura. E queste persone sono i cristiani. E in tutta la storia ci sono esempi luminosi di questo tipo. Oggi forse un po' meno, perché siamo talmente preoccupati di noi stessi che non ci preoccupiamo più di quello che Dio vuole dalla nostra vita. Pensiamo di essere eterni, quanto solo uno è l'eterno. Allora, amici, vogliamo ricevere questa parola del Signore, vogliamo ascoltarla, riceverla, obbedire concretamente, controllando le nostre relazioni, la nostra vita spirituale, togliendo ogni erbaccio, ogni peccato, ogni impurità, ogni cosa che non piace al Signore. Sappiamo quali sono le cose che non piacciono al Signore e vogliamo essere al servizio. Signore, facci strumenti nelle tue mani, facci strumenti nelle tue mani per dimostrare il tuo amore, soprattutto a quelle persone che non hanno possibilità di dircelo. Abbassiamo il nostro capo. Signore, vogliamo stare davanti alla tua presenza questa mattina. La nostra religione spesso non è pura come quello che tu ci dici. Siamo talmente preoccupati di noi stessi, Signore, che ci dimentichiamo, Signore, di quali sono le tue vie, le tue strategie, la tua volontà, la tua legge. Signore, spesso ricerchiamo la libertà, Signore, in tante cose che invece sono gabbie, che approfondiscono la nostra prigionia, la nostra schiavitù. Ma soltanto se conosciamo Gesù, soltanto se abbracciamo te, Signore, conosciamo davvero, Signore, la pienezza della vita. Signore, io ti chiedo affinché ogni credente, ogni cristiano, ogni amico, ogni amica questa mattina, Signore, possa non solo ascoltare la tua parola, ma riceverla, Signore, nel terreno giusto della propria vita, possa anche obbedire come tu vuoi. Ti prego, Signore, affinché la nostra religiosità sia pura come Giacomo dice che deve essere. Signore, sono molte, Signore, le volte in cui il nostro linguaggio, Signore, rovina, distrugge invece di costruire. Signore, sono molte le volte in cui ci illudiamo di fare la tua volontà, invece stiamo nutrendo noi stessi. Signore, sono molte le volte in cui ci giriamo dall'altra parte quando vediamo il bisognoso, le persone più deboli, gli ammalati, Signore, chi soffre vicino a noi. Signore, liberaci, Signore, da questo, da questa insensibilità. E noi ti ringraziamo per la tua parola e ti chiediamo, Signore, che questa parola possa far fiorire nella nostra vita una nuova passione per il Vangelo, un nuovo amore, Signore, per il Signore Gesù Cristo, affinché possiamo essere tuoi discepoli in ogni cosa, Signore. Ti chiedo questo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.